Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, facciamo un passo avanti. La volta scorsa avevamo finito il capitolo 1, sì. E avevamo fatto anche le nozze di Cana. Concludiamo il capitolo 2 con ancora la purificazione del Tempio, questo non l'avevamo fatto, e poi vediamo se anche leggiamo qualcosa di Nicodemo. Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e l'attitudi cambia monete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro di cambiamonete e ne rovesciò i banchi. E il venditore di colombe disse, portate via di qui queste cose e non fate della casa del padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto, lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero, quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in 3 giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio e del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo, e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Allora siamo nel Vangelo di Giovanni, che ricordo sempre, siamo nel Vangelo altro, è il Vangelo altro diverso dai testi gnostici, eccetera. Una diversità è il fatto che mentre negli altri Vangeli, nella narrazione degli altri Vangeli, Gesù va a Gerusalemme per la sua passione, morte e risurrezione, essenzialmente, qui ne troviamo Gesù in più volte, in particolare anche in 3 Pasque. E allora questa è la prima che ci viene narrata. E poi un'altra cosa importante, la Pasqua e il Tempio. Il Tempio, questo Tempio che qui ci viene detto che è stato costruito in 46 anni, e da una parte è vero, cioè nel senso che il Tempio, voi sapete che il primo Tempio è costruito da Salomone, sarà distrutto dai Babilonesi nella distruzione di Gerusalemme del 587, al ritorno passeranno un po' di tempo per ricominciare a costruire qualcosa, che deve essere stato veramente qualcosa di minimo, cioè il tempo del ritorno dall'esilio sarà da una parte un tempo di grandi desideri, di grande gioia per i depostati per poter tornare al loro paese, dall'altra parte Israele non sarà più un regno indipendente, avrà una certa autonomia, libertà all'interno del grande impero persiano, poi dopo ci saranno le altre dominazioni ellenistiche, e fino alla ripresa con gli Asmonei, la rivolta dei Maccabei e poi il regno Asmoneo, quindi siamo intorno al secondo secolo avanti Cristo, il Tempio ci sarà, sarà una piccola cosa. Sarà Erode il Grande, che costruirà questa meraviglia di quel mondo antico, e che tra l'altro poi lui costruirà, e dopo neanche 100 anni della sua morte, perché lui muore intorno al 6-4 avanti Cristo, ricordate nel 70 i romani lo distruggeranno. E tanto per dare l'idea, il tempio era, dobbiamo immaginare geograficamente come è, ancora oggi si può vedere, Gerusalemme era costruita su un monte, che era circondato proprio da tutti gli altri monti, più alti. Ricordate il profeta Isaia che dice, negli ultimi giorni il monte del Signore sarà più alto di tutti gli altri monti, si innalzerà, è forte perché il profeta ha preso un'immagine geografica, ancora oggi era stato costruito, l'insediamento era stato fatto apposta, nel senso che tu da lontano non lo vedevi, perché da lontano tu vedi questi monti e Gerusalemme è costruita più bassa, no? Cioè tu devi arrivare sopra e ti rendi conto che c'è questa città, no? Allora, su questo era stata costruita la prima città davidica e sul punto più alto il Tempio, tra l'altro sotto il re, il palazzo del re, e sopra, no, il Tempio. E Erode lo allargherà, il primo Tempio era una struttura più o meno di una struttura quadrangolare, Erode lo allargherà e farà una piattaforma che diventerà rettangolare. Perché vi sto dicendo questo? Perché con questo ampliamento sarà permesso ai non ebrei di salire sulla spianata del Tempio, perché invece quella struttura quadrangolare era proibita ai non ebrei. Allora Erode era un tipo, ci sapeva fare come politico, era crudele, era... ma come politico aveva delle capacità, per cui lui dava un colpo al cerchio, un colpo alla botte, no? Allora da una parte lui amava il mondo ellenista, poi tra l'altro lui era un ateo, cioè non è vero, però allo stesso tempo doveva tenere buoni i sacerdoti, no? Per cui costruisce il tempio, però lo allarga in modo da permettere l'entrata, cioè in quella parte aggiunta ai pagani, e pensate, poi dopo quella parte quadrata che era riservata solo agli ebrei aveva degli avvisi scritti in pietra che sono stati ritrovati, alcuni sono al museo di Gerusalemme, uno è al museo di Istanbul, in cui c'era scritto in greco e in ebraico, c'era scritto se tu che non sei ebreo superi questa soglia sarai responsabile della tua morte, per cui non è che ti faceva una multa, cioè quindi era, no? E allora in questa parte più esterna c'erano c'erano appunto i venditori di buoi, i venditori di colombe, i cambiavalute, quella parte più esterna, no? Sotto, che era un po' la parte dove tu entravi, eccetera. Tra l'altro in quella parte lì, e in particolare in una scalinata, c'erano anche i predicatori laici, un po' come abbiamo delle immagini, non so, a New York, a Central Park, ogni tanto arriva uno, porta una sveglia, sale su e comincia a dire, no, nel 2012 sarà la fine del mondo. E allora così, e lì Gesù, no, può aver molte volte predicato, perché lui era un laico. Allora, quindi c'era questa cosa, un po' gli animali servivano per i sacrifici, no? Perché naturalmente uno non è che arrivava dalla Galilea e si portava, li trovava lì, e quindi c'era tutto un sistema di allevatori che rendevano, no? I più poveri prendevano dei colombi, e quindi c'erano coloro che allevavano colombi. Poi, tra l'altro, chi cambia le valute? Chi non spiega che cosa serviva a cambiare le valute? Allora, la cosa era che era stata fissata per la tassa al Tempio, che tutti gli ebrei dovevano pagare, una moneta con una certa quantità d'argento. Voi sapete che però le monete si svalutano, per cui cioè, uno parte in una moneta mette, non so, 20 grammi d'argento, non so, adesso è una cifra tanto per dire, e poi ne mette 19, poi ne mette 18... Allora c'era una moneta, la moneta di Tiro, della città di Tiro, città di Tiro poteva battere moneta, e questa moneta era sempre rimasta con la quantità fissata. Per cui nel Tempio si poteva dare la tassa solo con la moneta di Tiro, per cui tu andavi con le tue monete, che venivano da, no, dovevi andare a cambiare, prendere le monete di Tiro e con quelle andare a pagare la tassa del Tempio. Allora, un'ultima cosa ancora sul Tempio, ricordate che il Tempio non era stato voluto da Dio, questo l'abbiamo ripreso già altre volte, no? Era una bella idea che era venuta a Davide e poi l'aveva realizzata suo figlio Salomone. E il Signore non si era, pensate anche Nathan, quando Davide glielo dice, si era entusiasmato, nonostante che fosse profeta, però Nathan gli ha detto, bello, fallo, lo vuole il Signore, E il Signore poi aveva richiamato Nathan e gli aveva detto: guarda, vai a dire a quello, no? Tu vuoi fare una casa a me? No? E perché questa bella cosa della casa, no? Di fare questi grandi santuari con tutto il bello, con tutti i soldi, eccetera, non toglie, no? La, come dire, la tentazione che anche noi abbiamo. Pur non avendo una dinamica, cioè non avendo un tempio, però quando noi parliamo di luogo sacro, allora il sacro è come dire, una di quelle parole che tu capisci in distinzione, no? Cioè perché dici sacro rispetto a che cosa? A un profano, no? Non ha senso parlare di sacro se non c'è un profano. Il sacro è colui che è distinto, no, dal profano. Per cui quando tu vai a parlare di luogo sacro, tu implicitamente stai dicendo che in quel luogo c'è la presenza di Dio. Fuori da quel luogo sì, ma un po' più distratto. No. Cioè lì, quando tu sei nella cappella, allora no, mettiamoci la presenza del Signore, eccetera, eccetera. Quando siamo fuori, allora che noi abbiamo bisogno di luoghi dove celebrare, dove poter stare un po' più tranquilli a pregare, questo, ma pregare lì dentro o pregare qui è la stessa cosa. È la stessa cosa. Allora, una cosa è diversa, no? Degli ambienti funzionali alla preghiera, cioè se c'è un ambiente con quello non, a me non piace tanto, ma se ci sono degli ambienti che con delle belle immagini con, mi aiutano, questo credo che sia un aiuto per tutti, però a livello proprio di efficacia dell'incontro con Dio, pregare lì dentro o pregare qua è la stessa cosa.
I musulmani hanno certo
i musulmani
la hanno comunque, quando arriva l'ora, sì. Anche un marciapiede,
sì, sì.
Per diventa tanto.
Sì, sì, sì. Sì, sì. Cioè per noi il come dire, appunto, poi vedremo, no? Questo, lo vedremo anche in questo brano, no? Cioè, noi comprendiamo che, e poi anche proprio dalla Bibbia stessa, che è stato, come dire, la condiscendenza di Dio. Cioè, Dio ci accompagna dicendoci che quelle vie non sono vie di vita, che questa dinamica del Tempio è una dinamica, no? Ma allo stesso tempo ci prende sul serio, dice vabbè, ok, io te lo dico, però tu decidi così, io so quello che tu dici, camminiamo, poi cercherò io di parlarti, di mostrarti qual è il luogo dove abito. E guardate, questo è, credo che sia anche bello, perché il Signore ci prende sul serio, cioè ci cerca di trattarci da adulti, no? Dove nei confronti dell'adulto, e voi chi ha dei figli che stanno diventando adulti lo sa, cioè non no, cioè tu a un certo punto all'adulto, quando il figlio ti dici così, e poi dici guarda, però scegli tu, perché tu devi scegliere, e io so quello che scegli, eh? Io te lo dico, però vabbè. E credo che anche un'altra cosa bella è che il Signore, vedete, la pazienza di Dio, no? Cioè che i genitori, anche qui, i genitori che cercano di amare i figli, dicono vabbè, ok, così io te lo dico, camminiamo, vediamo, no? Cioè accetto che non tutto sia a posto, no? Però camminiamo. Anche Dio non aspetta mica che siamo tutto a posto per camminare con noi. Cioè Dio ci dice le cose, perché lui cerca di aiutarci nel crescere nella vita, no? Ma cammina con noi anche nelle situazioni, no? Per cui allora, ecco, e Gesù va al Tempio, potremmo dire che ecco, Gesù sale al Tempio per cercare una casa e trova un mercato. Questo è la interessante, perché da una parte veramente forse desolante la percezione di chiesa, no? Mercato. No, dove certe cose che veramente il Signore dice degli scribi, dei farisei, eccetera, quando dice che per esempio loro legano e appesantiscono la gente con pesi che loro non sfiorano neanche con il dito, no? E come non pensare a certe situazioni, a questo lo sento anche diciamo, in maniera molto critica e problematica per la mia categoria, no? Cioè per i preti, no? E con tutto quel discorso dei soldi, dell'amore del denaro, la commercializzazione dei sacramenti, le varie tariffe, tabelle, eccetera, eccetera. Un mercato, no? Che per non parlare di santuari, delle cose, tutte cose che conosciamo, no? E allora il Signore fece una frusta di porticelli e cacciò tutti fuori dal Tempio, come le pecore e i buoi. E Gesù compie un gesto profetico, no? Alla maniera degli antichi profeti, questa purificazione del Tempio. E quest'amore forte, no? E bello, gettò a terra il denaro e rovesciò i banchi. E un'immagine che se la, cioè appunto la immaginiamo un po' più con attenzione fermandoci, ci presenta un Gesù un po' diverso, no? da appunto dei Gesù piuttosto compiti, no? Tranquilli, immagini, no? Molto dolci, solo dolci, no? È un po' come le icone orientali tante volte, no? Che hanno questi volti forti del Cristo, che tante volte non riusciamo neanche a sostenere. C'è un amore forte. Perché c'è in gioco la nostra vita. Non so anche per dire quanto al di là dei proclami o delle cose, anche quanto come comunità cristiana stiamo riuscendo a cogliere per esempio anche veramente la situazione in cui stiamo vivendo, no? Per sentirci interrogati, per sentirci dicevo che sono stato a fare questa, mi hanno chiamato a fare un intervento in un incontro a due voci con una funzionaria della regione sulla scuola, no? Il tema era conviene ancora investire nell'istruzione? Appunto, però credo che questi incontri sono fatti in un ambiente di chiesa, eccetera, e vengono preceduti dalle letture di un brano dell'Antico Testamento, eccetera. Allora c'era un brano del Siracide sul senso dell'istruzione, del trasmettere, eccetera. E quindi hanno chiamato me come per dire qualcosa sul brano biblico e poi questa funzionario del mondo dell'istruzione, eccetera, no? Penso sia un boss che decide anche sui preti, dicevano proprio. E allora io ho tentato di dire qualcosa sul senso della trasmettere la sapienza, che cos'è sapienza, no? Nella Bibbia, che tra l'altro è molto bella perché la sapienza è, per dire una battuta, è l'arte di saper stare al mondo, no? Cioè l'arte di imparare a vivere, perché la vita è fatta di relazioni con noi stessi, con gli altri, con la terra, col mondo, con il lavoro, no? E il mondo non è tutto chiaro, e molte volte è problematico, è oscuro, è grigio, no? E allora come imparare a porre giuste relazioni con il mondo, perché le giuste relazioni permettono la vita, no? E la nostra vita. E allora nella Bibbia questo imparare a stare al mondo non lo fai da solo, c'è qualcuno che te lo trasmette, qualcuno che come te ha dovuto prima di lui tentare di imparare e stare al mondo, ha imparato ma non ha mai finito di imparare, deve continuare a imparare e anzi trasmettendo e mettendosi a contatto con l'altro, lui continua a imparare, trasmettendo impara, no? E allora è molto bello perché questa è la vita, no? Allora, io poi cercavo di dire alla fine che mi sembrava, leggendo anche altre cose, no? Cioè che questa domanda, da una parte è quasi una domanda, non so, superflua si potrebbe dire, no? Perché è vero che quando dicevo di questo incontro, prima di farlo a degli amici e delle amiche che insegnano, e tutti mi rispondevano, tu dimmi sì, se conviene ancora investire in tutto. Quindi dicevo, da una parte è una domanda superflua. Dall'altra parte, questa domanda dice, cioè il fatto che ce la poniamo e che uno ci pensa un attimo, dice la crisi in cui siamo. Cioè dove veramente ci si chiede, ma conviene ancora investire in tutto? Però questo qui, cercavo di dire, e appoggiandomi anche su persone come Enzo Bianchi e altri che lo stanno dicendo già da un po', che il problema è veramente la relazione con l'altro. La relazione con l'altro. Enzo Bianchi citava uno psicanalista che ha scritto un libro che già il titolo è forte, perché il libro è La morte del prossimo. Allora lui diceva che il comandamento era ama Dio e ama il tuo prossimo. Allora con Nietzsche già abbiamo ammazzato Dio. E adesso dice, no? Cioè laddove lui diceva che nel mondo pre-tecnologico la vicinanza era una dimensione fondamentale. Oggi i rapporti si basano sulla lontananza. I rapporti mediati e mediati. Interessante questa cosa. Cioè, e dove alla fine però tu non ami più nessuno? Perché non tocchi più nessuno. Non tocchi più nessuno. Pensate, no, anche anche verso gli altri, cioè, e poi molti passano, si accontentano di mandare SMS con 2 euro per la telefono, 2 SR per. Ok, ma tu non incontri l'altro, un volto. Allora, ecco questo, io lo consiglio per dire, no, questo amore forte del Signore, no? Che vuole purificare, vuole, non si arrende a quello che il Tempio è diventato. Ed è un gesto profetico, perché poi il Signore, vediamo, non interessa neanche più il Tempio, no? E i cristiani, seguendo il Signore Gesù, continueranno ad andare a pregare al Tempio, Pietro e Giovanni, però quando ci sarà l'assedio di Gerusalemme, loro non prenderanno parte la difesa del Tempio, della città e del Tempio. Della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono di che c'è scritto lo zelo, e la tua casa mi divorerà. Vedete, parlavo della pazienza di Dio e della sua intransigenza. Sono due cose da tenere insieme. Il Signore ci accompagna nella sua infinita misericordia e pazienza e dall'altra parte non viene meno nel cercare di strapparci alla morte. La sua pazienza, l'Antico Testamento ci rivela questo Dio che ha pazienza, pazienza quando Israele chiede un re, abbiamo parlato tante volte di questa cosa, gli dice taglielo. Hanno rifiutato me, hanno rifiutato darglielo, e poi sarò io a dargli un re secondo il mio cuore, E dall'altra parte il Signore, ricordate nell'Esodo, no? È forte in battaglia. questa immagine, il Signore che il Salmo dice, il Signore eccita il suo ardore, il Signore è un guerriero valoroso che eccita il suo ardore, l'immagine di un soldato che prima della battaglia si carica, no? Oggi si droga, ma nel passato si caricava, no? Per combattere con più impeto, no? Allora questa cosa della frutta è forte, eh? Cioè di un Signore che getta giù, E notate anche, Sant'Ignazio poi lo mette negli esercizi, ai venditori di colombe disse portate via queste cose, non fate della casa del padre mio un mercato, i venditori di colombe erano più poveri. E allora anche qui, no, nella sua forza e allo stesso tempo questa attenzione ai più poveri. E proprio Giuseppe, se non approvi, disse quale segno ci mostri per fare queste cose, con quale autorità? E rispose loro Gesù, distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. E questo tempio, vedete qui c'è quel fraintendimento che tante volte tornerà nel Vangelo di Giovanni, tra quello che il Signore dice e quello che la gente capisce, perché la gente capisce il tempio, no? Il tempio, e allora dico, ma in 3 giorni, cioè questo ci ha messo 46 anni e non è stato neanche finito, perché il tempio finirà dopo la morte di Erode, i lavori non continueranno più, e tu in 3 giorni, no? E allora il Signore appunto sta parlando di un altro corpo, di un altro tempio, che è il suo corpo, vi ricordate che poi più avanti lo dirà anche alla Samaritana, no? Che chiederà dove, su quale monte, no? I veri adoratori. Vedete, è molto più affascinante e ci spaventa di più. Nel senso, coinvolgerci in una relazione che vuole abitare con noi. Cioè dove allora il luogo della vita con il Signore, della sequela del Signore, non è soltanto quell'ambito, quando si è lì, che tristezza fa alcune volte ascoltare dei preti, soprattutto i parroci, eccetera, che si lamentano, che la gente, no, se ne sta chiusa nelle sue case, eccetera, e non partecipa alla vita parrocchiale, ma nel senso del fare catechismo, dell'impegno per aggiustare il testo della Chiesa, no, o altre cose così, no? Che pure sono cose che, no, eccetera. Sì, ma il vostro lavoro? La vostra dimensione familiare? Non sono luoghi di vita cristiana? Attenzione, che uno possa chiudersi nel privato, ma questo lo fanno pure i preti, no? Questo è di tutti, farsi gli affari propri. Ma l'idea che soltanto che quello che ha a che fare con la Chiesa, con l'altare, sia in qualche modo cristiano. E il resto? Cioè, voi lavorate, no? 8 ore, 9 ore. Maggior parte della vostra vita lavorate. Ebbene, quello non è il luogo. Dove vivete la vostra vita? Nella fatica di vivere i luoghi con nostri fratelli che vivono nelle dinamiche, no, difficili di mercato, di morte, di tradimento, di difficoltà a essere se stessi, no? In quella fatica di trovare spazi di umanità. Allora, non si testimonia il Signore Gesù di dentro? Allora, perché no, il Signore lì vuole abitare con noi. Quando si è innamorati, no, uno porta l'altro nel suo cuore. No, l'altro è con me. Nel mio pensiero, non tanto di pensare a lui, no? E allora così è il Signore.
Come le immagini si potrebbe dire che è il tabernacolo del cuore dell'uomo.
Il tabernacolo è il cuore dell'uomo. Il tabernacolo, voi sapete che il tabernacolo nasce, la prima comunità cristiana lo aveva come luogo dove veniva riposto il Santissimo Sacramento, ed era, e non era neanche nella chiesa principale, no? Perché la chiesa era l'aula liturgica dove si celebrava, e il Signore Gesù era presente nell'assemblea attraverso quel pane e quel vino, il suo corpo e il suo sangue. Poi ne veniva lasciato un po' per chi non poteva andare in chiesa, i malati, per se ci fosse stato un qualche moribondo, come il viatico, ma non era oggetto della adorazione eucaristica. Adesso io non voglio andare contro l'adorazione eucaristica, che è una devozione che nella nostra chiesa occidentale, nella chiesa orientale, non c'è. Nella chiesa occidentale non l'abbiamo, per benissimo, non c'è nessun problema, ma allo stesso tempo, cioè, noi non è, ecco, ci ricorda, eccetera, ma il Signore è presente tra noi, è presente nella sua comunità, che poi celebra l'Eucaristia, che poi no, attinge dal Signore presente nel suo sacramento, assolutamente, non voglio che queste cose poi sono... non voglio assolutamente andare contro la dottrina della chiesa cattolica, no. Ma per dire, ecco, questo noi non abbiamo un luogo che più degli altri spesso ho trovato diverse volte degli autori che dicono che Gesù è la messa in discussione di ogni religione. Perché lui ci chiama a una relazione, no? Che mette in discussione ogni religione. Che cosa vogliono intendere, da come lo capisco io, no? Cioè, da dove religione, tante volte dei riti, che da una parte esprimono una relazione, no? Per cui, anche io dicevo, anche una relazione affettiva ha dei riti, cioè il fatto di ricordare che quel giorno ci siamo conosciuti, no? Meno male, è bello ricordarlo, le donne lo ricordano di più, gli uomini di meno, però è un rito. Allora quel giorno, non lo so, uno porta un fiore, quel giorno si va a prendere una, non lo so, un rito, no? Però un rito che esprime un rapporto. Ora, i riti sono espressione di un rapporto, la cosa fondamentale qual è il rapporto? Non è il rito, non è il rito, no? Ricordate che c'è quel bellissimo racconto, no, di un monaco orientale che andava a pregare nel tempio, e dato che immaginate questi tempi indiani aperti, no? E c'era sempre un gatto che quando lui si metteva a pregare gli rompeva le scatole, gli prendeva, gli scattava addosso, eccetera. Allora lui un po' si scoccia, cosa fa? Prende questo gatto e lo mette dentro una gabbia, e finito di pregare lo libera, no? Allora, secoli e secoli dopo, i monaci cosa fanno? Quando vanno a pregare, vanno a prendere un gatto, lo mettono dentro una gabbia, no? E si mettono a pregare, quindi il soggetto lo liberano, no? Allora, questo dice, no? Il rito, no? Che non dice più, ha perso il riferimento di che cosa è l'espressione, no? Allora questo dovrebbe essere, tra l'altro, nella relazione del Signore Gesù, avere la libertà di accogliere la tradizione e saperla interpretare, sapendo dire ciò che ancora lo dice e quello che non lo dice più. Allora questa fede laica, no? Cioè dove il mondo diventa veramente il luogo dell'adorazione. Il mondo diventa il luogo dell'adorazione. Vedete, se durante la messa accade qualcosa che secondo la teologia molto più recente, non antica, ma occidentale, ha un nome difficile da capire, cioè che è la transustanziazione, che quel pane e quel vino vengono trasformati, diventano il corpo e il sangue di Cristo, quello che accade lì, in un termine più comprensibile, è la trasfigurazione, che è uno dei doveri del cristiano, cioè la trasfigurazione del mondo. Cioè che il nostro mondo parli di Dio, cioè del suo amore. A volte del suo amore sofferente, dove il nostro mondo è segnato dalla morte, dall'ingiustizia, no? Invece laddove ci sono dei germi più di vita, dal ringraziamento, dal poterne gioire, no? Ma il nostro mondo è il luogo dell'adorazione. Guardate, non so, io per me sento che questo, no, su questa dimensione, perché allora veramente, poi dopo l'Eucaristia è la celebrazione, no, il raccogliere fonte e culmine, no, della vita cristiana, che è la mia vita, che insieme a dei fratelli cerco di vivere in Cristo. E allora, mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa, molti, vedendo i segni che le compiva, credettero in lui. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conosceva tutti, non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull'uomo. Egli infatti conosceva quello che c'è dell'uomo. Guardate questa contraddizione. Da una parte viene detto che molti, vedendo i segni che compiva, credettero in lui. Però dice, ma lui non si fidava di loro. È forte, no? C'è questa cosa qui. Molti si fidavano di lui, lui non si fidava di loro. Se molti credevano in lui, lui non credeva in loro. Cioè, che dice un po' la dinamica che anche noi viviamo. Cioè, che da una parte c'è un desiderio, un'adesione, e dall'altra parte il Signore sa che noi dobbiamo purificare la nostra fede. No, dobbiamo imparare a credere. Cioè, perché poi noi magari sì, sentiamo il desiderio, sentiamo, no? Però alcune volte non tocchiamo, non abbiamo una conoscenza, perché vedete, il Signore conosceva quello che c'è nell'uomo. E noi alcune cose di noi non le conosciamo, o non le vogliamo conoscere. No? Quindi, allora alcune volte, cioè alcune cose noi non le vediamo. È incredibile, no? Cioè, nel senso che uno dall'esterno, arrivando in comunità cristiane che non frequenta, come magari, però arriva e dice, ma come? Persone che celebrano insieme, eccetera, poi sono capaci di gesti di crudeltà, di durezza di cuore incredibili. Per esempio, appunto, vedendolo in certe comunità di gesuiti, oppure nell'ambito di preti che sto frequentando, persone che pure no, vivono per tante cose, predicano, eccetera, però tu poi guardandoli a certi aspetti, vedendo come ci si comporta, tu dici, com'è possibile? Ci sono delle cose, dei nostri atteggiamenti peccaminosi, che non sono per la vita, che noi non vogliamo vedere o non vediamo. Allora, da una parte diciamo, sì Signore, io credo in te, però il Signore, che ci conosce bene, cioè sa che quel credere deve essere purificato, deve crescere.
Ecco, sì, ma non è che anche in relazione ai segni, il fatto che il credetto dei segni, che presuppone non una relazione, però un fatto esterno che fa credere, per cui uno non si fida o non è vero.
Potrebbe essere, solo che detto così, proprio perché poi in greco qui non si parla mai di miracolo, si parla di segno, no? E il segno che rimanda un significato, per cui detto così, Gesù pone dei segni che vogliono, cioè per esempio poi la rianimazione, la risurrezione di Lazzaro, no? Lui il gesto lo fa perché la gente capisca che lui è la risurrezione della vita, che è la relazione con lui, no? Allora, da una parte detto così potrebbe anche andare liscio, no? Cioè, certo, è vero anche quello, cioè quello che Gesù qui dirà in altri Vangeli, no? Che vi cercate perché avete visto dei segni, no? E vi fermate al segno, e volete il segno, sì, potrebbe anche essere, no? Sì. Vediamo velocemente qualcosa del 3. E vi era per i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò da Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gesù gli rispose: Amen, amen, io vi dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Conosciamo questo brano, no, di Nicodemo, uno dei farisei. Questo tra l'altro ci ricorda che quando noi pensiamo alla parola fariseo, pensiamo ai farisei, non dobbiamo necessariamente dire che sono degli ipocriti, no? È passato così, no? Perché quando vogliamo dire qualcuno, vogliamo insultare qualcuno, diciamo sei un fariseo, no? Per cui per noi il significato è univoco. In realtà i farisei erano degli osservanti, cioè persone che volevano nella loro vita vivere la parola di Dio, no? Quindi, ora, che l'essere ipocriti sia una malattia professionale delle persone religiose, questo è, cioè, come, è inevitabile, no? Ogni cosa ha le sue malattie professionali. Per cui noi abbiamo dei farisei che poi erano ipocriti, no? Cioè persone che sembrava, in realtà loro mero volto era un altro. E uno dei capi, un maestro, che però va di notte, no? È interessante, questa cosa della notte tornerà poi drammaticamente, ricordate, durante l'ultima cena. Di notte, no? E di notte poi dice anche un po' la sua notte. Cioè il suo non sapere delle cose, ma allo stesso tempo avere anche una pratica religiosa, no? Ma poi essere nella notte, non sapere bene dove andare, è più facile forse provarlo anche per noi che cominciamo ad avere una certa età, no? E dire da che parte si va, quando le cose un po' si rallentano, c'è anche più difficoltà nel vedere, quindi la notte, eccetera, no? E allora dire di notte. E quindi lui va, vedete, dicendo: sappiamo che sei venuto da Dio, ne hanno parlato, è un plurale, no? Sappiamo che sei venuto da Dio. Nessuno infatti può compiere questi segni come tu compi se Dio non è con lui, no? Allo stesso tempo però ho un problema, no? Perché io dico, sappiamo che tu vieni da Dio, vedremo dall'alto, però il problema è il nostro basso, è la nostra vita complicata, le nostre situazioni da cui non usciamo, le nostre fatiche. E tutto quello che anche noi viviamo, no? Perché credo che lo sforzo e la fatica di credere, e la fatica di sperare, la fatica di tentare di coinvolgere la nostra vita nel mistero di Dio può avere dei momenti, soprattutto quando questo è un maestro, sa tante cose, posso immaginare che ha una certa età, ne ha fatte di cose. No, arriva un momento in cui sappiamo che tu vieni da Dio e le cose che vengono da Dio vanno bene. Il problema è qui. Il problema è la nostra vita, no? Il problema è la vita di ogni giorno, la quotidianità. E Gesù gli risponde: Amen, amen, io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Come dire, se uno non nasce dall'alto, non può vedere questo regno di Dio che sta avvenendo in mezzo a noi. Io non so voi, no? Ma credo che rispetto alle situazioni che non cambiano, rispetto alle situazioni che peggiorano, perché non è vero che tutto andrà a meglio, no? Cioè, penso che nessuno di noi gli basta più la pacca sulla spalla oppure l'augurio che ci siamo scambiati, pur sinceramente, no? Ma l'ultimo dell'anno, dicendo speriamo che l'anno prossimo sia migliore. Ma le previsioni dicono che sarà migliore,
c'è anche il nostro,
cioè, però anche poi vicino, no? Cioè, ci sono tante situazioni che... Allora, vedete il regno di Dio in mezzo a noi? No, vedete il regno di Dio in mezzo a noi è possibile solo se si rinasce dall'alto. Questo regno di Dio che noi diciamo che è qui presente, io mi trovo a dirlo nella predicazione, nella cosa, ce lo siamo detti anche tante volte qui, tante altre situazioni, in quel già e non ancora, no? Noi questo diciamo alla gente, questo non c'ha. Che il regno di Dio è già presente e lo stiamo attendendo, come un germe. E però già vedere quel germe. Però il Signore ci dice, se non nascete dall'alto, non lo potrete vedere. Vedete quest'uomo, Nicodemo, no? Che lui onestamente dice, ma un momento, come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? No, come posso nascere? Come posso rinascere? No, anzi, io che sto, più che a che fare con la mia nascita, ho a che fare con la mia morte, perché la mia vita sta passando, non vedo più, cioè sono, no, nella fase, stasera sono andato a giocare a calcetto dopo 15 anni. E li sentivo tutti, gli anni che sono passati, no, correvo di più. Allora, come posso, no, pensare a rinascere, no? Io che sto invece andando verso la morte. E vedete, Gesù gli dice, amen, io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito, non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Il vento soffia dove vuole e senti la voce, ma non sai da dove viene e da dove va. Chiunque è così e chiunque è nato dallo spirito. È il nascere dallo spirito, no? Il rinascere dallo spirito. È tutto qui. È la nostra esperienza battesimale che abbiamo vissuto come sacramento inconsapevolmente e che poi è lo scopo della nostra vita cristiana. Lo scopo della vita cristiana è vivere da battezzati, perché vivere da battezzati significa morire con Cristo e risorgere con Lui, morire con Cristo. Nel battesimo noi siamo morti con Lui, Paolo, Romani 6, nel battesimo voi siete morti con Cristo per poter camminare in una vita nuova, per cui no, il gesto di immersione, è il gesto, no, cioè in qualche modo di morire, però ecco la cosa è morire con Lui, non diventare ingenui o fanatici che, per dire che le lacrime non sono lacrime, il dolore non è dolore, l'ingiustizia non è ingiustizia. No, no, ma che questo noi lo viviamo con Lui, per poter con Lui risorgere, per poter con Lui in qualche modo sperimentare senza sapere come, di nascere a vita nuova. E sto ascoltando delle... È sempre interessante, la parola di Dio è, chi poi mi conoscete, quindi sapete che sui testi, dei primi testi di Genesi 1:11, io ci torno spesso, mi trovo a commentarli, però ascolto anche i commenti per continuare è interessante come veramente la parola di Dio è infinita. Questa è una cosa, per esempio, di un commento che sto ascoltando, che mi colpiva, eccetera, no? Che quando nel secondo racconto viene creata la donna, l'uomo si addormenta. Allora il commentatore diceva, vedi, perché? Perché l'uomo non sa da dove viene l'altro. Non sa da dove viene lui, e non sa da dove viene l'altro, cioè sapere l'origine di una cosa e in qualche modo avere potere su quella cosa, no? Io so come è nata questa cosa qui, no? Per cui posso anche replicarla, perché ne ho potere, non sapere come viene fuori l'altro. Intanto dice che l'uomo non ha nessun potere sulla donna, cosa che poi l'uomo non
dice,
è osso delle mie ossa, carne della mia carne, quindi come dire mia, vabbè. Però che tu non sai da dove viene la vita, no? Quindi, così è anche nella nostra esperienza cristiana. Se cresciamo in un essere con Lui e non vivere con Lui, coinvolgere con Lui tutta la nostra vita, con le sue fatiche, con la sua morte, con la... possiamo sperimentare senza sapere come, perché lo spirito come il vento, no? Non sa, che una nascita. Attenzione, una nascita che significa forse anche molto semplicemente, semplicemente da una parte, un cuore più capace di amare, un cuore più umano, un cuore più umano, più capace di umanità, più capace di incontro, più capace di cura della vita, più capace, no?
Di abbandonarsi un attimino.
Di vivere con il Signore. No? Vedete, Nicodemo dice, come può accadere questo? C'è molto vicino Nicodemo, che noi diciamo, Signore, ma questo come può accadere? Gesù, tu sei maestro di Israele e non conosci queste cose, ma Gesù mi piglia un po' per la cura, perché lui era un capo dei... lui arriva dicendo, noi sappiamo, e Gesù poi ti rimanda, no? Come, io non sono Gesù, naturalmente, però ho una piccola soddisfazione, perché ho fatto un piccolo ritiro di una mattinata a dei preti. E sapete, una delle cose meno gratificanti che ci sia è badare i prezzi. E per cui a questo ritiro, no, ero lì a presentare un brano biblico, vedo che la maggioranza di loro non aveva la Bibbia. Allora, io dico a chi era responsabile, dico, magari possiamo fotocopiare il brano e lo diamo a tutti. E uno, così, uno sfacciatato, mi dice, non c'è bisogno, padre, noi la Bibbia la conosciamo a memoria, no? La leggiamo ogni giorno e la conosciamo a memoria. Poi allora leggendo, quindi ho detto, perché questo brano ci chiama quest'altro brano, che voi naturalmente conoscete a memoria, per cui non... Per cui vedete Gesù un senatore, allora che gli dice, tu come sei maestro, no? Sei venuto qui dicendo sappiamo da dove vieni, sappiamo da dove vieni, no? E non sai. Ecco, vedete, amen, io ti dico, noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo veduto, ma voi non accogliete la nostra testimonianza, vedete, è l'incredulità, no? Quello che già prima Gesù aveva espresso, no? Cioè sentiva dentro di sé, no? E Gesù parla di ciò che conosce e ciò che sa, e ce ne viene a condividere la sua conoscenza, no? Però non c'è accoglienza. Se vi ho parlato delle cose della terra, non credete come crederete se vi parlerò di cose del cielo? Nessuno è mai salito al cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo. È lui che parla del cielo, è lui che parla del Padre. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. E la vita che non muore. Questo riferimento a Mosè, che poi anche il Signore lo fa come preannuncio, no? Di quello che sarà poi, che intuisce il Signore, che sarà la sua fine, così come chi guardava il serpente, ricordate, no? Il serpente che Mosè aveva costruito, si salvava dai mostri dei serpenti reali, così chi guarda lui avrà la vita che non muore. Vita eterna non mi piace perché ci dà un'idea che una vita non più sconfitta dalla morte, no? Perché questo non si vede. Cioè che la vita è ferita, che la vita è offesa, che la vita... Concludo questo pezzo e finisco. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita che non muore. Chi crede in Lui non vada perduto. Questo è quello che vuole Dio. Questo è l'amore di Dio, che nessuno si perda. Dio infatti non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Attenzione, qui torna sempre una cosa che tornerà poi anche in tutto il Vangelo, che da una parte Gesù non è venuto a condannare nessuno, e il Padre non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, e allo stesso tempo la posizione che ciascuno prenderà rispetto al Signore Gesù, esplicitamente o implicitamente, dice la sua scelta, no? Con le sue conseguenze. Il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque fa il male odia la luce, non viene alla luce perché le sue opere non vengono ritrovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, che appare chiaramente che le sue opere sono fatte in Dio. Bene, allora fermiamoci un po' su questi brani e così su quello che più il Signore ci dice. Per chi vuole, chi può, ci vediamo a messa.